Siamo con Monsignor Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi, per parlare di un libro che parla di San Francesco d'Assisi, ma da una prospettiva assai particolare. Eccellenza, di che cosa si tratta? Ci ricorda il titolo?
Francesco e i Vescovi di Assisi, la storia di un rapporto. È un libro scritto da un francescano, anziano conventuale, padre Felice Autieri, che riscopre un aspetto abbastanza dimenticato della vita di Francesco. Tutti lo conosciamo, Francesco, per quello che egli è stato, come un gigante della santità, uno che ha messo in cammino tanti percorsi ecclesiali oltre quelli del suo ordine, ma pochi ricordano che Francesco non ha mai dimenticato di essere figlio della chiesa di Assisi. La sua madre chiesa, interpretata soprattutto dai suoi pastori, che furono a suo tempo due vescovi dello stesso nome, di nome Guido, Guido I e Guido II, la sua chiesa gli rimase sempre nel cuore. Gli sta accanto nel cammino della conversione, prima ancora del celebre gesto della spogliazione, quindi non tutto comincia da lì, tutto comincia prima, da quando Francesco, nel suo dramma di conversione, si rivolge alla catechella, dobbiamo dire, perché il padre probabilmente non gliel'avrebbe consentito facilmente, Bernardone. Ma si rivolge al vescovo, il quale diventa un suo accompagnatore spirituale, in certa maniera un suo complice. Ho scritto un libro su questo, Complici dello Spirito, Francesco e il vescovo Guido, e padre Felice Autieri rimette in evidenza questo percorso di Francesco e poi naturalmente quello che è successo il giorno della spogliazione, quando questo vescovo ha avuto l'intuizione di leggere nel suo cuore la voce di Dio e prendendo una posizione assolutamente impopolare, non soltanto ha coperto Francesco del suo manto, ma lo ha abbracciato e lo ha benedetto. Quindi, in qualche maniera, Francesco porta l'immagine di questa chiesa madre che lo ha saputo capire. È uno dei pochi momenti nella storia della Chiesa in cui istituzione e carisma si sono incontrati in maniera così immediata, profonda e definitiva. Quindi Francesco porta in sé questa esperienza ecclesiale, che è quella che egli poi riverserà anche nei suoi figli, facendone sempre dei figli della Chiesa, sia nella Chiesa universale. Francesco si recherà poi dal Papa, non a caso accompagnato dal suo vescovo. Il vescovo lo porta sugli spalti della Chiesa universale e poi rimane Francesco in contatto con la sua Chiesa madre di Assisi, perché ritorna tante volte, fa le sue missioni, ma poi ritorna ad Assisi e non è un caso che muoia ad Assisi. E anche con il secondo Guido, il quale non era dello stesso carattere del primo. Le fonti francescane ci dicono delle cose stupende, fu veramente un padre e doveva essere un sant'uomo per come si atteggiò. L'altro era un po' più problematico, non nei confronti di Francesco, nei confronti della società. Difatti Francesco se lo ritrova in lite con il podestà di Assisi e nel penultimo anno della sua vita Francesco si propone di metterli insieme, podestà e vescovo, per riconciliare la città, e lo fa in un modo assolutamente suo, come sapeva fare lui, aggiungendo al cantico di Frate Sole, che gli aveva composto poco prima a San Damiano, ma fino a Madre Terra, aggiungendo una strofa, la strofa del perdono e della riconciliazione, e la fa cantare con ogni probabilità alla sua presenza, lì lui da malato, ormai da cieco, ma pieno dello Spirito di Dio, e li riconcilia, e poi l'ultimo anno è ancora lì in vescovado a prepararsi a morire per circa 2 mesi, tra un mese e 2 mesi, quindi non una piccola storia. Il vescovado di Assisi porta questo imprinting, possiamo così dire, della presenza di Francesco, quello che abbiamo riscoperto anche con gli scavi che attualmente abbiamo fatto, e questo libro fa il focus su tutta questa bella storia dimenticata.
Com'è nata l'idea di questo libro?
È nata perché io ho avuto la grazia di anticiparlo, perché queste intuizioni hanno preso tutta quanta la mia vita di vescovo. Da 17 anni ad Assisi ho potuto veramente vedere un flusso di grazia che è passato per la mia casa da quando è venuto Papa Francesco, il primo Papa, fino ad ora l'unico che è venuto in questo luogo, e mi disse che voleva venire proprio perché era interessato a spiegare attraverso l'icona di Francesco come la Chiesa si deve spogliare, spogliare della mondanità per essere una Chiesa tutta del Vangelo, tutta di Cristo, e quindi ripresentarsi nella crisi del mondo moderno, ripresentarsi con il volto più bello, più evangelico. E da quel momento io ho sentito l'ispirazione a cominciare dei lavori grossi, perché ho sentito che scavare tutta questa storia e rimetterla anche fisicamente sotto gli occhi del mondo e della Chiesa in particolare e dei giovani in particolare era qualche cosa di una grazia enorme. E così si sta rivelando, perché da quel momento abbiamo cominciato a vedere in questo luogo, che nel panorama di Assisi era abbastanza trascurato, abbiamo cominciato a vedere ormai migliaia e migliaia di persone, specialmente giovani. L'anno scorso, pensi, 500.000 persone in un luogo che 17 anni fa avrebbe visto la solitudine. E quindi ci troviamo di fronte a un fatto storico che è stato poi ulteriormente e fortemente valorizzato dalla presenza del Beato Carlo Acutis, ormai un attrattore universale, soprattutto dei giovani. E a questo punto io ho detto, devo a tutto questo dare un fondamento scientifico, un fondamento storico, un fondamento documentale. E mi sono rivolto a un frate che è uno storico, e sapevo della sua capacità e ha fatto veramente un libro di grande significato, una pietra miliare negli studi storici dalla quale ormai occorre ripartire. Ha messo in fila i documenti e ha spiegato come davvero senza questa dimensione ecclesiale, non soltanto quella universale, quella è conosciuta, l'appartenenza di Francesco ai papi, no? Questo è conosciuto e riconosciuto, ma l'appartenenza alla Chiesa particolare, e questo è in qualche maniera una novità.
Quindi si può leggere questo libro e venire ad Assisi, avere una chiave di lettura diversa?
Direi oggi assolutamente sì. Venendo ad Assisi si ritrova questa ecclesialità che è ormai una ecclesialità calda, ci si ritrova davvero nel Francesco storico, perché il Francesco glorificato, il Francesco che è diventato un po' una icona universale, qualche volta tirato per la giacca da tutte le parti, è conosciuto. Ma questo Francesco che rimane così fedele alla sua Chiesa Madre, che rimane così affettuosamente legato ai suoi vescovi e che persino nel momento in cui si sente morire trova ancora la bellezza di stare nel vescovado, con delle cose che questo libro racconta e che sono di estremo impatto. Pensi per esempio a questa cosa, che Francesco sta nel vescovado, quindi dobbiamo immaginare, no, che il vescovo fa cucinare per lui, lo visita, quindi la vita di famiglia, e Francesco pretende dai suoi frati che cantino quasi continuamente il cantico di Frate Sole. Lo pretendeva questo, che lo facessero di giorno e di notte, magari disturbando anche il vescovo, che ne era ovviamente felice, perché voleva che il cantico fosse sentito anche dalle guardie che il comune aveva messo intorno al vescovado, al punto che quando gli assisani vanno alla porta del vescovado a chiedere della salute di Francesco, come avviene nei casi di persone, ecco, di una certa importanza negli ospedali attualmente, anche lì, ecco, una sorta di ospedale, e gli assisani vanno a chiedere e trovano questo canto, no? Per cui si chiedono, ma sta morendo o no? È possibile che intorno a un morente si canti? E Francesco risponde alla sua maniera, al fratello che gliel'aveva chiesto, che poi era il grande Fratelia, il costruttore della grande basilica, dice: fratello, io mi sto preparando a morire, ma proprio perché mi preparo a morire io canto le lodi di Dio. E quindi ritroviamo veramente il vescovado di Assisi in questo momento, un vescovado che è riemerso dalle sue ceneri per dare ancora un input, per dare ancora un impulso, che nel centenario francescano sarà probabilmente una delle più grandi novità che i pellegrini potranno trovare ad Assisi, e troverà un Francesco veramente umano, tenero, il Francesco storico, nel quale ognuno si potrà riconoscere, perché non è soltanto il grande fondatore che ha immesso nella Chiesa questa grande, benefica marea di francescanità, ma troverà il Francesco della conversione, il Francesco del dramma, del suo rapporto con il suo padre e dell'accoglienza del Vescovo, troverà il Francesco che torna continuamente ad Assisi perché la ama, il Francesco che muore ad Assisi perché ha, come dire, questo cordone ombelicale con la sua terra che lui non ha mai tagliato. E quindi il Francesco che si è spogliato di sé, ma rimanendo nel grembo della sua madre chiesa particolare. È bellissimo e credo che sia uno degli aspetti da rimettere in onda. Ecco, quindi ringrazio davvero se anche voi comunicatori questo riuscite a dirlo, perché è una di quelle novità che bisogna apprendere per poterli apprezzare. Quindi grazie anche di questa opportunità che mi offrite.